Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Siamo arrivati alla settima parola, settimo comandamento, non rubare. La sesta parola ci ha occupati parecchio, molto tempo, ed è comprensibile perché riguarda quell'aspetto della vita che ci tiene particolarmente vicini e uniti a Dio. Il trasmettere la vita, il donare la vita, è opera creatrice. Per questo si usa anche il termine procreazione o procreatori. Quell'aspetto della vita che ci fa partecipi dell'azione di Dio che dona, che crea la vita. Per questo la sesta parola ci ha occupati molto, perché molti sono gli aspetti che tocca della nostra vita. Anche la sesta parola è stata compiuta, completata, perfezionata da Gesù, cioè è stata riempita dell'amore di Dio. In che modo? Egli ha dato, ha offerto se stesso fino alla fine. È il comandamento che riguarda l'amore degli uomini gli uni per gli altri. Egli ha offerto se stesso fino alla fine, fino al compimento della risurrezione, cioè fino a portare gli uomini a passare dalla morte alla vita, amando i fratelli. E l'unione uomo-donna deve essere visto in questa luce, un cammino verso l'attesa della risurrezione, del compimento del dono di sé. Anche la settima parola si compie col donare se stessi, rinnegando il desiderio che l'uomo ha quasi istintivamente di possedere le cose, di riempire la propria vita con le cose esterne a sé, le cose che ci circondano. Per questo il comandamento, la parola settima dice non rubare. In fondo tutti al mondo sono consapevoli che rubare, impossessarsi di ciò che non ci appartiene, che questo è male. Anche i popoli e le religioni che non conoscono le dieci parole suggeriscono che questo è male. Quindi si può dire che è una legge naturale. Infatti ovunque chi ruba lo fa di nascosto. Anche chi ruba piccole, piccolissime cose. Le dieci parole ci hanno portato a vedere, dopo le prime tre, tutte le altre, a vedere il rapporto con gli uomini. La quarta, con chi ci ha donato la vita, con i genitori. La quinta, come amore alla vita di ogni creatura, di ogni uomo. La sesta, come rispetto di tutte le relazioni affettive e delle loro manifestazioni. Adesso la settima è ancora, riguarda il rapporto con gli altri, con gli uomini, come rispetto e amore per quanto riguarda i mezzi di sussistenza dell'uomo, o il lavoro, o l'abitazione, tutto ciò che circonda e che riempie o che occupa la vita dell'uomo. È un amore alle realtà create che circondano il nostro vivere, che diventano quasi un tutt'uno con noi. Se viene a mancare l'amore all'uomo, cresce l'amore alle cose, ma questo non è amore, è bramosia, e diventa poi invidia quando uno vede che un altro ha qualcosa di diverso o qualcosa di più. Questa brama delle cose, cioè il desiderio di arricchire, porta infatti al disprezzo delle persone e arriva a non rinunciare a farle soffrire, a disprezzarle, a danneggiarle, qualche volta anche peggio, a ucciderle, come è successo in un episodio raccontato della Bibbia. Il re Acab, che pur di avere il giardino o l'orto di Nabot, l'ha fatto uccidere grazie alle mene di sua moglie Jezabele, pagana. Non c'era amor di Dio, perciò c'era solo amor delle cose. Quindi l'invidia è arrivata fino a questo punto. Difatti, ecco che San Paolo dice, prima Timoteo 6, l'avidità del denaro è la radice di tutti i mali. Presi da questo desiderio, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti tormenti. L'avidità del denaro porta addirittura a rinnegare la fede, cioè porta all'idolatria. Si mette il denaro al posto di Dio nel proprio cuore. Quindi ci vuole proprio questa settima parola per completare la nostra vita, il nostro amore, la nostra vigilanza su quanto avviene nel cuore umano. Che il denaro così diventa pericoloso non solo se viene rubato, ma se lui ruba la nostra fede. Quando il denaro diventa più importante di Dio, fa fare brutti scherzi anche ai cristiani. Lo vediamo anche in questi tempi: persone che pur di risparmiare denaro per non spenderli per il matrimonio vanno a convivere, perché se si sposano ci sono maggiori spese o maggiori tasse, e allora pur di risparmiare si fa meno della benedizione di Dio per la vita comune. Non rubare. I modi di rubare possono essere vari, sono molti, ma tutti sono lontani o portano lontano dal cuore di Dio. Rubare si intende impossessarsi di ciò che adoperano gli altri, di cui dispongono gli altri, sottrarre proprietà agli altri uomini, fratelli o non fratelli, prossimi o non prossimi, non importa. C'è il modo di prendere direttamente le cose di un altro e portarsele via, come dicono che succede spesso adesso nei supermercati: la gente passa con la propria borsetta, vede una cosa piccola, la nasconde nella borsetta invece che metterla nel cestino. da consegnare alla cassa, e dicono che c'è una, ogni giorno una certa percentuale che sparisce. C'è un altro modo di rubare che si chiama frodare, cioè modificare le bilance, per esempio, o aumentare in maniera esagerata i prezzi, tanto che già Siraci del capitolo 27 dice: tra la compra e la vendita si insinua il peccato, come si insinua un piolo tra le pietre, così tra la compra e la vendita è facile che si insinui il peccato, cioè un amore al denaro che porta a danneggiare il fratello. O il libro dei Proverbi: doppio peso e doppia misura sono due cose che il Signore aborrisce. E sempre ancora il Siracide: per amore del denaro molti peccano, chi cerca di arricchire volta lo sguardo, cioè non vede più il fratello perché vede solo il proprio desiderio di arricchire. Poi c'è il modo di rubare che si chiama usura, cioè prestare del denaro a interessi elevatissimi. È una cosa davvero iniqua. C'è un altro modo di rubare, che è il danneggiare le proprietà altrui o anche le cose pubbliche. Anche questo è un rubare. Oppure privare del salario l'operaio o abbassare il salario così tanto per poter guadagnare di più. Oppure chi lavora finge di lavorare qualche volta o riduce il suo orario, il suo tempo di lavoro, in modo da danneggiare chi gliel'ha consegnato, chi si fida di lui. Grave peccato certamente è il furto o l'inganno da parte di persone di cui ci si fida. Se uno si fida di una persona, se quello ne approfitta della fiducia che riceve per portar via denaro, per esempio operatori finanziari, operatori sociali, avvocati, maghi, eccetera, eccetera, sono le persone a cui la gente si rivolge con fiducia. Se questi ne approfittano di questa fiducia per guadagnare, per portar via maggior denaro, anche questo è un furto. Ci sono poi i furti veri e propri delle società multinazionali al giorno d'oggi, che in luoghi poveri, nelle nazioni povere, impongono prezzi bassi per le materie prime, per quello che acquistano o per il lavoro di coloro che gliele procurano. Impongono prezzi così bassi da far lavorare quasi alla maniera degli schiavi. E poi, purtroppo, li obbligano ad acquistare i prodotti che sono necessari, acquistarli a caro prezzo, rendendo popoli interi debitori e schiavi. E di questo peccato, di questo furto, diventa poi tutta la nostra società colpevole. Noi stessi, quando beviamo il caffè, mangiamo la cioccolata, usiamo il cotone, frutta esotica, olio, oppure oro, pietre preziose, materiali che servono per costruire e confezionare cellulari e altri strumenti moderni, vengono da nazioni dove il lavoro è sfruttamento, è sfruttato, e dove queste materie vengono praticamente, si può dire, rubate in vario modo, oppure il lavoro minorile in varie nazioni, tipo dell'est, India e oltre, vengono fatti lavorare i bambini perché hanno le dita piccole e possono agire su strumenti piccoli, e vengono privati di istruzione e vengono fatti lavorare per niente o quasi. È un modo di rubare davvero iniquo, per cui la nostra società può aspettarsi che prima o poi qualche conseguenza arrivi, perché noi non sappiamo quanto male può fare, appunto, e quante conseguenze può avere a lunga distanza un'iniquità e un modo di agire del genere. Si diventa responsabili di ingiustizie, violenze, rabbie e poi di spostamenti di popoli, profughi. Sono le conseguenze di tutte queste, e poi anche probabilmente le malattie, tutto può diventare una conseguenza di questo comportamento disobbediente a Dio. Non rubare. Certo, chi ruba poi dovrebbe rimediare. Come facciamo noi a rimediare a questo peccato di cui ci pare di non essere direttamente responsabili, perché non siamo noi che andiamo a sfruttare i popoli? Allora dovremmo renderci conto che quello che noi diamo, purtroppo in poca misura, e dovremmo aumentarlo molto di più per i missionari che agiscono, che lavorano in questi luoghi, o per le chiese o per le azioni della Caritas, sono non dono ma giustizia. È un restituire ciò che abbiamo rubato a quei popoli. Chi ruba, infatti, è tenuto a restituire quando si accorge di aver rubato. In fondo abbiamo un bel esempio nel comportamento di Zaccheo. Quando incontra Gesù, si accorge di essere stato ladro e restituisce 4 volte tanto. È l'amore a Gesù che gli trasforma il cuore. Per questo è ancora Gesù che non solo perfeziona la settima parola, non rubare, ma che la completa davvero col diventare generosi. Difatti, quando Zaccheo incontra Gesù, non solo restituisce, ma distribuisce metà del suo patrimonio ai poveri. L'amore Gesù porta a cambiare il cuore, ad accorgersi degli altri, che diventano più importanti della ricchezza. Quando arriva Gesù, ci liberiamo, veniamo liberati dalla bramosia, e arriva dentro di noi invece l'amore agli uomini, l'amore ai poveri e la capacità, la generosità di donarsi per la loro gioia, per il loro benessere. Chi ruba, infatti, non ha Gesù nel cuore, diventa idolatra, anche se dicesse di essere credente. Ma è un'illusione. La sua fede o la fede che crede di avere è malata, è debole. San Paolo dice, Efesini 4, non date spazio al diavolo. Chi rubava non rubi più. Lo dice a quelli che sono diventati cristiani. Chi rubava non rubi più, anzi, lavori operando il bene con le proprie mani per poter condividere con chi è nel bisogno, cioè per fare quello che ha fatto Zaccheo, il quale non solo si è limitato a non rubare, ma si è accorto dei poveri e ha cominciato a condividere. Gesù completa così la nostra vita, rende quasi, possiamo dire, inutile il comandamento non rubare, perché chi è con Gesù, chi ha Gesù nel cuore, chi diventa suo amico, non si sogna più di rubare, ma invece cerca il modo per essere generoso. Quindi il cristiano, il credente, lavora e guadagna, ma quello che guadagna sa che non è solo per sé, ma è per poter esprimere la propria fede e il proprio amore a Dio con la generosità verso i poveri. Quindi è un guadagno per sé, ma per vivere il proprio amore e per esprimerlo e diventare in questo modo diventare una persona che compie il regno di Dio. Infatti i primi cristiani, i primissimi ancora a Gerusalemme, come ci testimoniano gli Atti degli Apostoli nel secondo e nel quarto capitolo, avevano ogni cosa in comune. Vendevano e dividevano con tutti secondo il bisogno di ciascuno. Oppure al capitolo 4, nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva. Quindi ognuno aveva, gli apparteneva qualcosa, ma non lo considerava sua proprietà. Quindi possiamo dire che nel mondo c'è la proprietà privata e gli uomini ci tengono. Nel regno di Dio c'è la proprietà comune. E questo diventa evidente quando dei cristiani cercano di vivere insieme, secondo gli esempi che abbiamo visto e che abbiamo ancora, quelli che vivevano secondo la regola di San Basilio, oppure di San Benedetto, o di San Francesco. Le comunità che si formano, grazie a questi esempi e alle loro intuizioni cristiane, diventano comunità religiose, famiglie, possiamo dire, cristiane, dove quello che ognuno possiede è proprietà di tutti. E nel regno di Dio esiste la proprietà comune e nessuno è attaccato a qualcosa perché sa che questo serve al regno di Dio e quindi di essa ne possono disporre tutti quelli che si occupano del regno di Dio. Già Gesù diceva, per esempio, nella parabola del seminatore, facendo l'esempio del terzo luogo dove cade la semente tra le spine, cosa sono quelle spine? Che impediscono al grano non di germinare, ma di portar frutto. Quelle spine sono l'inganno della ricchezza, che soffocano la parola. Quindi l'inganno della ricchezza soffoca la parola. Quelli che vogliono vivere la parola cercano di vincere e di tenersi lontani dall'inganno della ricchezza. E questo è detto anche in un'altra parabola da Gesù, quella del ricco Epulone. Cos'è che impediva a lui e ai suoi 5 fratelli di ascoltare la parola di Dio, i profeti, la legge e i profeti? Era l'inganno della ricchezza che impediva l'ascolto della parola e quindi la capacità di avere amore gli uni per gli altri, per i poveri. Così Gesù raccomanda, Luca 16, a star lontani dalla ricchezza disonesta o ricchezza altrui. La chiama così Gesù la ricchezza di questo mondo, disonesta o ricchezza altrui. Disonesta perché ti inganna, ricchezza altrui perché è di questo mondo, non è del regno di Dio, non è del regno dei cieli. Quella del regno di Dio la chiama la vostra ricchezza, è quella del regno di Dio, che è una ricchezza spirituale. Le ricchezze materiali sono disoneste e sono altrui, non appartengono a chi è entrato nel regno dei cieli. Per cui può dire ancora, non potete servire Dio e la ricchezza. Se servite Dio, servite l'amore. Se servite la ricchezza, servite l'egoismo. Quindi sono due servizi che non stanno insieme. Infatti i farisei che erano attaccati al denaro si facevano beffe di lui. Non potevano stare insieme con Gesù, non potevano ascoltarlo, non riuscivano ad ascoltarlo. E abbiamo purtroppo un altro esempio, il fatto che Giuda amasse il denaro lo ha portato, come abbiamo visto, a tradire, a consegnare Gesù ai suoi nemici. La ricchezza, infatti, come dice anche il Salmo 49, fa abbandonare la fede. E allora comincia così il Salmo: quando muore, con sé non porta nulla, e nella prosperità l'uomo non comprende. Cioè quando l'uomo ha tutto quello che vuole avere nella prosperità, non comprende, non è più capace di capire i misteri del regno di Dio, non è più capace di prendere sul serio la parola di Dio. Nella prosperità l'uomo non comprende, è simile alle bestie che muoiono. Salmo 49, 21. E torniamo a Siracide 27, 1 e 2. Per amore del denaro molti peccano. Chi cerca di arricchire volta lo sguardo, cioè non vede più i poveri. Fra le giunture delle pietre si conficca un piolo. Tra la compra e la vendita si insinua il peccato. Quindi chi arricchisce facilmente arriva ad ubbidire a Satana, e se ubbidisce a Satana poi sarà debitore a lui, e Satana avrà dei diritti sulla sua vita, perciò succedono discordie e la rovina di se stesso, come dice la scrittura in varie parti, e la rovina anche della discendenza, figli e nipoti, perché Satana vanta dei diritti su quella famiglia che arricchisce ubbidendo a lui. Non rubare. Quindi questa parola ci porta a considerare come il tesoro, il vero tesoro dell'uomo, il nostro tesoro, che ai più è nascosto, la vera perla preziosa che dobbiamo cercare e per la quale possiamo rinunciare a tutto il resto, è Gesù. È Lui il tesoro nascosto, è Lui la perla preziosa, è Lui il prezzo del nostro riscatto. La nostra vita è debitrice a Lui, a Gesù. È Lui la nostra vera, ultima, grande ricchezza che cerchiamo con tutte le nostre forze, anche a costo di dar via tutte le ricchezze di questo mondo. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre, sempre.